Ma noi abbiamo voluto inserirci in questo 1700esimo dell'editto di Costantino, una ricorrenza importante che ha coinvolto Milano, che ha coinvolto Roma e Aquileia non poteva rimanere fuori. Quindi abbiamo ritenuto importante fare un po' il quadro della situazione di questa città nel IV secolo e la mostra Costantino e Teodoro, Aquileia nel IV secolo, presenta tutta una serie di documenti che riguardano in buona parte la città, anche se ospita dei ritrovamenti, dei reperti che provengono da altre zone della regione e un bellissimo ritratto di Costantino proveniente dai musei vaticani. Ci sono però dei reperti, dicevo, particolarmente importanti, come il mosaico cosiddetto del Buon Pastore dall'abito singolare, un mosaico policromo proveniente da una domus del IV secolo, che raffigura un personaggio che imita il Buon Pastore, indice di una temperie in cui c'è un cristianesimo che si sta affermando prepotentemente, ma ci sono ancora forti resistenze da parte di diversi ceti della società romana, che comunque però tendono ad appropriarsi dei modelli, dei linguaggi di quel nuovo messaggio. Rappresenta un po' la rinascita di Aquileia, nel senso che questo tessellato era stato scoperto diverse decine di anni fa e poi era stato lasciato in situ. Chiaramente col nostro clima questo ha comportato il suo degrado, noi l'abbiamo proprio recentemente strappato dalla sua sede originaria, restaurato, riportato all'antica bellezza.
C'è poi un'altra serie di reperti restaurati affascinanti e problematici, dite voi, di che si tratta?
È quella di una serie di clipei di marmo provenienti dalla Turchia che riproducono le principali divinità del Pantheon romano. Una serie di elementi lapidei che per la loro bellezza, la loro importanza, non potevano non appartenere ad un edificio importante, un edificio che noi riteniamo possa essere stato il Palazzo Imperiale, che, secondo le cronache, ha ospitato l'imperatore Costantino in diverse occasioni, quel Palazzo Imperiale che portava anche nell'abside di uno dei suoi saloni un affresco storicamente molto importante che è quello del dono da parte di Fausta, la futura moglie di Costantino, dell'elmo d'oro al giovane imperatore.
Ecco, per non parlare poi di altri pezzi di mosaici come quello che raffigura il pavone, oppure il vasellame, monili, eccetera, oggetti di vita quotidiana, anche lì con tracce di questa adesione alla nuova fede, al cristianesimo.
Assolutamente sì. C'è la presentazione di oggetti della vita quotidiana, spesso di non grande valore venale, ma importanti in quanto portano i segni dell'affermarsi del cristianesimo e il fatto che questa adesione poi venisse anche esibita quotidianamente con orgoglio, come distintivo dell'adesione appunto al cristianesimo.
Non abbiamo citato la Basilica, altrettanto ricca di tracce, no?
La
D'arte.
Basilica è senza dubbio il monumento più importante del IV secolo, il monumento cristiano più importante, quella basilica che già dal punto di vista architettonico rappresenta una struttura singolare, due aule parallele collegate tra di loro, coperte ininterrottamente da un mosaico estremamente importante, non solo dal punto di vista stilistico, ma anche dal punto di vista dei contenuti, una basilica che si svilupperà successivamente su queste fondamenta, che ha una caratteristica, una continuità che va appunto dall'inizio del IV secolo fino ai giorni attuali.
Alla luce di tutti questi ritrovati archeologici, come si viene a collocare Aquileia? Quale importanza mostra di aver avuto Aquileia, nell'Impero romano?
Io direi soprattutto in questo IV secolo. Noi abbiamo diverse testimonianze, non solo testimonianze materiali, ma anche letterarie, come ad esempio quello che ci dice Ausonio, che indica Aquileia come la quarta città d'Italia, dopo Roma, Milano e Capua, e la nona città di tutto l'Impero romano. Aquileia, sede tra l'altro di questa macro-regione che andava sostanzialmente dal Veneto all'Istria, era sede della flotta dell'Adriatico era sede della zecca, una zecca importante che batteva moneta nei tre metalli. Era una città importante per dimensione, importante per la sua collocazione strategica vicino ai confini dell'impero, importante per i suoi rapporti tramite il porto con il Mediterraneo orientale, attraverso il quale arrivarono ad Aquileia non solo merci preziose, ma anche idee, filosofie, stimoli di vario genere.
I lavori di scavo, di restauro ad Aquileia non sono finiti. Che cosa c'è in programma per il futuro a grandi linee?
La Fondazione è intenzionata a cambiare passo rispetto al passato, ovvero noi abbiamo una grande quantità di aree archeologiche che per vario motivo sono esposte da decenni alle intemperie. Questa situazione non è più tollerabile. La Fondazione si è posta l'obiettivo di intervenire per la manutenzione e in senso generale per la valorizzazione, cioè a recuperare queste strutture, a restaurarle, ma rendere anche fruibili in modo che tutti possano beneficiarne, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista appunto turistico. Adesso siamo alla fase di progettazione definitiva del recupero di una grande domus, la domus di Tito Macro, che è una delle più importanti della città, che verrà appunto non solo restaurata, ma verrà coperta con una struttura che riproporrà le volumetrie dell'antica costruzione.
Presidente Scarelli, sappiamo quanto poco si spenda in Italia per la cultura e anche per la salvaguardia dei beni culturali. Qual è la situazione invece ad Aquileia? Mi sembra un pochino diversa.
La nascita della Fondazione è proprio volta a far sì che ci siano maggiori risorse da destinare ai beni culturali, nella convinzione che questi devono essere effettivamente una risorsa, una potenzialità da sviluppare e da portare a frutto. E questo cosa comporta? Comporta però l'utilizzo di maestranze che possiedano tutti i requisiti. Noi ospitiamo attualmente diverse università, sia regionali, sia nazionali, sia provenienti dall'estero. La Fondazione è finanziata in buona parte dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Non abbiamo un grande finanziamento, ma è importante che ci sia la continuità nel tempo per poter garantire interventi che hanno bisogno purtroppo di tempi più lunghi e quindi abbiamo la necessità di avere la sicurezza di poter procedere. Come sempre però ci imbattiamo, lottiamo quotidianamente contro la burocrazia, intesa ad ogni livello. Ecco, spesso la capacità di spesa, sia degli enti pubblici che come in questo caso della Fondazione, si scontra proprio contro questi ostacoli che rappresentano una difficoltà ormai per tutti.